24 mattino.
Sembra che l'Europa debba fare la voce grossa, però con la costante protezione del fratello maggiore dell'America, come se fosse questo fosse dovuto. Trump ha capito questo e si è stancato di elargire soldi a destra e a manca, e ha capito che togliere la protezione del fratello maggiore le ha messi un po' tutti quanti in braga di tela.
Quello che ha detto Schlein non avevo capito niente, però Benifei è in alto livello,
E dai, su, dai, no, siete troppo cattivi.
Sono le 7:19 minuti e 14 secondi di venerdì 28 febbraio, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. C'è Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Marco Santoro, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra dei 24 mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. È venerdì e mi voglio godere questi per Gem, hai notato Carmelo che non sto iniziando? A manetta.
Top assoluto.
Allora, le aperture dei giornali di oggi, mentre con dolore abbassiamo il volume dei Pearl Jam. I titoli di Trump e Musk calano in borsa, apre così il Sole 24 Ore. Dal giuramento Tesla meno 33% e giù Bitcoin del 18%, questa l'apertura del Sole. Molti giornali aprono sulle bollette, aiuti per 3 mesi, 200 euro a famiglia, sintetizza La Stampa. Aiuti alle famiglie, sintetizza Il Messaggero. Mentre sulle questioni che riguardano Donald Trump ci sono una serie di fronti interessanti, anche che riguardano l'Italia, a dire il vero. Il più interessante è questo pezzo sul quale poi andremo, che trovate sul giornale, ed è firmato da Augusto Minzolini. Trump, primi dubbi della Lega. Donald ci farà male e daranno la colpa a noi. Sono frasi, queste, di Molinari, poi andremo nel pezzo all'interno, che faranno parecchio rumore, non solo per quello che dice su Donald Trump, il capogruppo alla Camera della Lega. Trump rincara la dose, altri dazi all'Europa, il quotidiano nazionale, difesa, il piano Meloni, è il titolo del Corriere della Sera, vedete che siamo sempre intorno a queste questioni. Ucraina, Macron si finge eroe ma sotto banco mira al bottino, è il titolo della Verità, in riferimento ovviamente alla questione delle materie prime. Il favoloso mondo di Donald, è il titolo del Riformista. Macron, Starmer e oggi Zelensky, tutti alla corte di Trump. Mulè dice convivenza civile, ma inizia a capire l'Europa. Tra il dire e il fare, apre così Avvenire. Ancora minacce e correzioni di rotta da Trump, i dazi a Canada e Messico dal 4 marzo, ad aprile toccherà l'Europa che cerca nuovi alleati e von der Leyen fa tappa in India. Anche su questo punto arriveremo. Altri giornali decidono di aprire sullo sciopero dei magistrati. Il codice in civile è il titolo di Libero, le toghe passano agli insulti. Il Fatto Quotidiano racconta questa storia. Fece traffici sul Covid, la legge Nordio lo salva, l'ex membro di Agicom Innocenzi archiviato per traffico di influenze. Il Foglio, perché Trump scommette su Meloni, è il titolo del pezzo di Claudio Cerasa. Lo sciopero unisce la magistratura ma Meloni tira dritto sulla riforma, titolo di Domani. Le toghe in corteo contro la Costituzione, cancellate l'articolo 111, è il titolo dell'Unità. Vizio di riforma è infine il titolo del Manifesto. Scusate, a proposito di cose che faranno discutere, mi pare, adesso chissà dove diavolo l'ho messo, eccolo qua. Vi segnalo questo pezzo del Corriere del Mezzogiorno, sono le cronache locali, il dorso locale del Corriere della Sera, nell'edizione napoletana, che riporta queste parole di ieri del presidente di Svimez, Giannola. Sapete quante volte ci siamo occupati della vicenda dei Campi Flegrei? dell'area bradisismica, dei rischi che corre la popolazione, quante volte si è discusso di ricollocazione. Adesso arriva questa proposta, io non so quanto provocatoria, da un personaggio abbastanza importante nel dibattito pubblico, soprattutto sull'economia del sud. Ricollocare sull'asse Napoli-Bari la popolazione a rischio bradisismico. Cosa dice Giannola? Dice che le persone che vivono in quell'area, e non so se intenda tutte perché si tratta di 500.000 di persone, andrebbe creata un'altra città o una serie di altre città sulla linea Napoli-Bari, andando a ricollocare, a ripopolare zone come quella del Sannio, come la Vellinese, che sono delle zone ormai spopolate, e creando sostanzialmente una nuova città su questa tratta che sarà presumibilmente, e semmai ci si arriverà, una tratta ad alta velocità. Me la metto là perché sarà forse un elemento di discussione. Dunque, vorrei aprire parlando di infanzia violata. Ci sono tre elementi che pesco oggi dai giornali e uno arriva, sono tutti elementi correlati alla cronaca. Siamo a pagina 15 del Messaggero. Sposa bambina a 12 anni affidata a un uomo del clan e adesso sono indagati genitori e suoceri. Non siamo in un paese nel quale vigono riti tribali, ma siamo in Italia, appunto. Una convivenza forzata tra una dodicenne e un diciassettenne, la gravidanza, il matrimonio secondo la tradizione rom, un aborto spontaneo e infine la nascita di una bambina. Stanotte volevo piangere, non ce la faccio più, ho paura di quelli. Diceva la ragazzina intercettata parlando con la madre e la sorella. Il pezzo è firmato da Elena Ganelli. Ora i genitori di entrambi i minorenni devono rispondere di violenza sessuale aggravata. Questa è l'accusa che la procura di Latina ipotizza nei confronti del padre, della madre della vittima e dei suoceri appartenenti al clan. Suoceri si fa per dire, messo tra virgolette naturalmente, appartenenti al clan di Silvio, con i quali la ragazzina conviveva insieme, sempre tra virgolette, al marito. Una brutta storia di imposizioni e violenze. Tutto è accaduto nell'arco di 3 anni, nel periodo compreso tra il 2020 e il 2023. Emerge ora dall'inchiesta, che ormai è chiusa, il sostituto procuratore di Latina Giuseppe Milano sta per inviare l'avviso di conclusione delle indagini a Ferdinando Di Silvio, detto Gianni, e la moglie Laura De Rosa, detta Puccia, esponenti di due note famiglie rom del capoluogo pontino, nonché genitori del ragazzo coinvolto in questa vicenda. E ci sono delle complicità ulteriori, perché la bambina, alla 22esima settimana aveva perso il bambino, così si era reso necessario un intervento. Per evitare denunce viene portata all'ospedale di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove la famiglia ha delle conoscenze e qui i sanitari effettuano l'intervento, a quanto pare senza segnalare il caso, nonostante l'età della ragazzina. Infanzia violata in modo diverso, per una storia che ha contorni chiaramente diversi, e siamo a pagina 21 della Stampa, e che forse può spingere questo pezzo a pagina appunto 21 firmato da Elisa Sola a approfondire un po' che cosa succede a questi ragazzi e a questi ragazzini. Allora, siamo nella terrazza interna della stazione di Porta Nuova a Torino. Giorno afoso d'estate, due turisti olandesi aspettano fuori dai bagni dell'area del ristorante e sentono dei gemiti. Si spaventano, chiamano la polizia. Gli agenti della Polfer bussano, non apre nessuno, dopo 5 minuti esce un ragazzo alto, ha 20 anni, dietro di lui c'è lei, ne ha 12, e ripete: scusate, chiedo scusa, non volevo disturbare. La prima versione della ragazzina, dopo il fatto, l'ospedale Regina Margherita aveva spinto gli inquirenti a indagare per atti sessuali con minorenne. Dice, lei ha raccontato: quel pomeriggio sono uscita da casa dei nonni e sono andata a Porta Nuova per incontrare dei ragazzi che conosco, poi ho incontrato questo ragazzo, mi ha offerto un gelato, mi ha detto andiamo in bagno e siamo andati, e poi ha cambiato il racconto, mi ha obbligata a fumare marijuana, mi ha costretta ad andare nel bagno, mi ha obbligata a farlo con lui, non l'ho detto subito perché avevo paura di lui. Ma il racconto si arricchisce di altri elementi. Ovviamente l'uomo, il ventenne indagato per violenza sessuale, e in tutto questo non conta, come è giusto che non conti nel valutare il reato, la storia e i messaggi che la sua mamma quel pomeriggio d'inferno di luglio ha scoperto sull'iPhone della figlia mentre la cercava disperatamente. Il sesso nelle app, nelle chat, negli incontri dal vivo combinati nei bagni del centro commerciale o della stessa stazione nella quale si è consumata la violenza. Quel giorno ho lasciato mia figlia da mia madre, non è tornata, ho mostrato alla polizia il cellulare, avevo trovato diversi messaggi dove si allude a rapporti che avrebbe avuto con adulti. Da quel giorno le ho tolto il telefono. Ancora infanzia, o quasi in questo caso, forse adolescenza. Ci siamo occupati nei giorni scorsi di droga e abbiamo ospitato il presidente e fondatore della Fondazione Villa Maraini, che è una delle più importanti comunità di recupero d'Italia. Oggi la cronaca di Roma del Messaggero ci consegna, in un pezzo di Camilla Mozzetti, il quadro del ritorno dell'incubo dell'eroina, la prima volta intorno ai 15 anni. Nel 2024 l'ambulatorio metadonico aperto H24 Villa Maraini ha registrato quasi 2000 utenti presi in carico. Il 26% ha iniziato a assumere droga fra 15 e 19 anni, quando la sostanza principale di abuso resta per l'83% l'eroina. E questo è... E questo è il quadro. Una pausa.
Tempo in diretta. Un flusso umido occidentale provoca un deciso aumento della copertura, specie al centro-nord. In mattinata cielo nuvoloso con qualche locale piovasco, più probabile tra Liguria ed Alta Toscana. Dal pomeriggio molte nubi ovunque, ma poche piogge. Al più isolate tra Liguria, Toscana, Umbria e Nord-Est. Temperature in calo, in aumento solo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
24 mattino.
Bitcoin non c'entra assolutamente nulla. Lui ha creato una meme coin per lui e anche per la moglie, che ha fatto un botto, cioè nel senso che è andato molto in sul prezzo. Appena il prezzo era in su ha venduto e ha lasciato in braghe di tela migliaia di imbecilli, io direi, che hanno acquistato le meme coin di Trump e di Melania.
Sì, ma il sostegno di questa amministrazione alle criptovalute è stato evidente fin dall'inizio, e quindi prendere questo meno 18%, come fa il Sole 24 Ore, come un segno di un certo livello di sfiducia, secondo me ci sta perfettamente, posto che il Sole non lo fa, cioè si limita a prendere atto di questo dato.
Va bene tutto, però il ruolo del genitore è quello di controllare i propri figli. A 12 anni non si può lasciare un cellulare in mano a un bambino senza controllarlo, e tantomeno farlo andare a Porta Nuova a 12 anni a Porta Nuova da soli. Capisci? Non è normale.
Spezia, certo che quando tu sei lì, ascolti e fai si capisce benissimo che non hai capito assolutamente nulla, come tutti noi dall'altra parte.
Ah no, vedi che siete, guarda, siete veramente perfidi. Non è così, smentisco in maniera decisa. Dunque, le grandi questioni internazionali, ancora queste che poi ci porteranno a quelle italiane. Donald Trump, dunque, aumenta del 10% i dazi alla Cina, va avanti con Messico e Canada, ne scrive Luca Veronese sul Sole 24 Ore, se ne volete sapere tutto, pagina 2, Trump ha spiegato che le tariffe e i dazi serviranno a punire i due paesi confinanti e la Cina perché non fanno abbastanza per frenare i traffici di droga e sintetiche verso gli Stati Uniti, aggravio del 25% sui prodotti messicani e canadesi che entrerà in vigore il 4 marzo. Là, come al solito, c'è un post sul suo social, su Truth, con tutte le sue solite maiuscole. Cioè, quindi no, non possiamo permettere... Ve lo urlo per tradurlo, urlo la parte con i codici. Non possiamo permettere che questo flagello continui a danneggiare gli Stati Uniti e quindi, finché non si fermerà o non sarà seriamente limitato, i dazi proposti, la cui entrata in vigore è prevista per il 4 marzo, entreranno effettivamente in vigore come previsto. E più o meno suona in questo modo, perché chi lo sa, sui social, quando scrivi in tutto maiuscolo, vuol dire, equivale a gridare in sostanza. Come si riposiziona, come si muove l'Europa? Già lo dicevamo prima, c'è un avvicinamento all'India, tra le altre cose, o almeno un tentativo di avvicinamento all'India. L'eccellente pezzo di Marco Masciaga, corrispondente a Nuova Delhi, del Sole 24 Ore, a pagina 2 e 3, spiega un po' tutto. Dice che è presto per dire se la guerra tarifaria scatenata da Trump porterà a una collaborazione più stretta tra i paesi che stanno per esserne investiti. Certo che la volontà di tornare a sedersi intorno a un tavolo tra determinati attori si fa più forte. Il fatto che la missione di von der Leyen in India sia la prima missione del suo secondo mandato non fa che ribadire la rilevanza di un player come l'India, multiallineato sì, ma stabile e prevedibile in un quadro internazionale sempre più avaro di certezze. Ci sono questioni tariffarie, migratorie e normative, oltre a quelle politiche legate al futuro dell'Ucraina. Va ricordato naturalmente che il legame dell'India con la Russia è abbastanza stretto. Nei 3 anni di conflitto i due paesi si sono avvicinati, tanto che l'India oggi è seconda solo alla Cina, sia come importatore di petrolio russo, sia come esportatore verso Mosca di tecnologia dual use, cioè quella sottoposta a sanzioni, quella che può essere utilizzata sia per applicazioni civili che per applicazioni militari. Detto ciò, un tentativo di riavvicinamento c'è e comprende anche alcuni elementi di politiche migratorie. Si parte dal fatto che l'India è sì il nono partner europeo con un modesto 2,2%, ma noi, l'Europa, il primo partner commerciale per Nuova Delhi. In giorni nei quali il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, l'industria italiana, torna a ribadire le sue preoccupazioni, lo fa ancora una volta energicamente, così come aveva fatto l'altro ieri. Orsini ieri ha detto: siamo preoccupati, l'Europa deve avere coraggio e agire subito, ne scrive Nicoletta Picchio, sempre a pagina 3 del Sole. A proposito di Nuova Delhi, ho trovato interessante questo pezzo di Mauro Evangelisti, pagina 5 del Messaggero, un pezzo molto ampio, che intervistando, realizzando delle interviste, ragionando intorno al tutto, parla del nuovo ordine. Gli Stati Uniti con Mosca, l'Europa con l'India, in un solo mese sono cambiati gli equilibri mondiali. Altro effetto collaterale dell'uragano Trump: il Regno Unito per la prima volta dalla Brexit si è ravvicinato all'Unione Europea. Proprio a Londra si svolgerà il nuovo vertice sulla questione ucraina e Starmer e Macron hanno posto sul tavolo il tema della difesa unica europea e dell'invio di una forza di peacekeeping in Ucraina. Laddove si nota, e lo fa un frequente ospite di Radio 24, spesso di Alessio Maurizi in Effetto Giorno, Marco Di Liddo, direttore del CESI, il Centro Studi Internazionali, che dice che quello che sapevamo in fondo è che Trump ha drammaticamente accelerato alcune posture strategiche, in particolare quelle nei confronti della Cina. E allacciare i rapporti con la Russia, partner importante di Pechino, serve in parte ad allontanarlo, naturalmente, anche se i rapporti tra i due restano stretti. E in questa chiave, nella chiave di una ricerca di nuovi partner, va inserita questa visita di von der Leyen. Collateralmente vi dico, dato che ce ne siamo occupati parecchio, abbiamo detto che era un caso da analizzare con maggiore attenzione, che sta andando avanti, e ce ne dà conto il Fatto Quotidiano a pagina 8, ed è correlato alle questioni di petrolio, alla questione russa, alla questione sanzioni e via dicendo. Sta andando avanti l'inchiesta sulla Sea Jewel. Che cos'è? È quella nave merci che a largo di Savona è stata colpita, a quanto pare, da 2 esplosioni. Essendo stata una nave che faceva parte della cosiddetta flotta ombra russa, che è quella flotta che avrebbe aiutato la Russia ad esportare petrolio nonostante le sanzioni e quindi facendo delle diverse triangolazioni, il sospetto è che ci sia la mano di un'intelligence straniera, forse ucraina. Oggi ne scrive Marco Grasso sul Fatto Quotidiano: la nave dei misteri, la Sea Jewel, è già nel mare Egeo in viaggio verso il Pireo. Qui lo squarcio lasciato dalle due bombe magnetiche sarà riparato, con buona pace degli accertamenti che si potrebbero forse ancora fare. Questo epilogo dice, descrive bene il clima da spy story che ci circonda la vicenda. Poco meno di due settimane fa la Sea Jewel, petroliera della compagnia greca Tena Maris, ha subito un doppio attentato esplosivo in acque italiane fra Vado Ligure e Savona. I magistrati hanno consentito alla nave di muoversi con una ragione logistica ineccepibile, nel senso che non c'era posto nei cantieri italiani per ripararla, e però naturalmente la cosa, scrive Marco Grasso, può far comodo a chi vuole tenere un po' coperta la vicenda. La politica italiana e Donald Trump. Il pezzo di oggi è quello di Augusto Minzolini a pagina 3 del giornale, laddove, che si chiama Il Retroscena, che è, diciamo, la caratteristica storica, mi viene da dire, di Minzolini, ma che in questo caso riporta dei virgolettati abbastanza precisi del capogruppo della Lega Molinari. Racconta Minzolini di un governo irritato nei confronti di non solo di Donald Trump, ma dell'uomo in Italia di Elon Musk, Stroppa, che ha avuto, come abbiamo raccontato, le dichiarazioni molto dure nei confronti dei Fratelli d'Italia, e si parla di una Lega assalita dai primi dubbi. Vi leggo i virgolettati così come li riporta Minzolini, non dubito che verranno smentiti nell'arco della giornata, perché... Allora, però... massima fiducia in quello che scrive Minzolini. L'uscita dell'uomo di Musk e lo sfogo confidenziale in un angolo di Montecitorio del capogruppo Molinari è inquietante, inquietante. Non so cosa ci sia dietro, come pure tutte le uscite di Trump dovrebbero far riflettere. L'unico che non ha dubbi è Salvini, scrive Minzolini. Il problema è, va avanti nel suo sfogo Molinari, che la politica estera la fa solo lui, anche se il 90% del partito non la condivide. E purtroppo le conseguenze della politica trumpiana non ricadono sui partiti, ma sul paese. Quando Trump ci farà male, perché ci farà male, visto che al di là del supposto rapporto privilegiato con Meloni, lui fa solo i suoi interessi, la colpa la daranno a noi leghisti, che siamo stati solo ad agitare le mani, a fargli da cheerleader. Beh, mi sembra notevole. E ancora, e pensare, sospira Molinari, che il nuovo cancelliere tedesco sarebbe il nostro interlocutore naturale, il peccato originale nella scelta che abbiamo fatto qualche anno fa. Alcuni di noi avrebbero voluto occupare lo spazio dei popolari, guardare al PPE. Lui, invece, si è buttato coi fascisti. E io, beh, ve la lascio là, perché politicamente mi sembrano delle dichiarazioni rilevanti, e andrei al traffico.
24 mattino.
A proposito di fascisti, si fa per dire naturalmente, a proposito dei movimenti di destra, segnalo che è stato raggiunto un accordo per un governo di centro in Austria con l'ultradestra esclusa. È un caso un po' differente dai precedenti, o per esempio dal caso tedesco. E perché è un caso differente? Perché arriviamo a 5 mesi dalle elezioni in Austria, come racconta Michele Pignatelli sul Sole 24 Ore, ed è stato raggiunto l'accordo per un governo di coalizione senza l'ultradestra, che potrebbe vedere la luce già lunedì. Non è in questo caso una volontà di esclusione, appunto, dell'ultradestra dal voto, è questo... prima si è tentato un accordo tra questi tre partiti, i popolari, i socialdemocratici e i liberali, poi hanno rinunciato per contrasti apparentemente insanabili sul bilancio. Dopo quel fallimento e l'impossibilità di trovare anche un'intesa a due, il presidente austriaco aveva conferito l'incarico al controverso leader del Partito della Libertà FPO, l'estrema destra filorussa ed euroscettica arrivata prima a settembre, Herbert Kickl, che così aveva avuto l'occasione storica di guidare per la prima volta nel dopoguerra un governo a Vienna. Ma anche i negoziati tra FPO e popolari sono naufragati per gravi divergenze sull'agenda e sui ministeri chiave, offrendo così una seconda chance a questa coalizione, che metterà insieme appunto socialisti, popolari e liberali. Vedremo vedremo come andrà questa coalizione. Per tornare invece alle vicende italiane e al nostro rapporto con l'Ucraina, il Marco Galluzzo nel suo retroscena a pagina 3 del giornale del Corriere della Sera racconta come l'Italia sarebbe pronta a salire al 2,5% delle spese militari rispetto al PIL per la NATO. I conti li stanno già facendo al Ministero dell'Economia. Tra l'altro vi dico che alle 8.35 ci occuperemo esattamente di questo, del riarmo italiano e dell'Europa, mettendo a confronto due posizioni che su questo tema sono diverse. Come si riesce a fare questo in periodi di bilancio, in periodi ristretti di bilancio? L'Italia è pronta a fare la sua parte, ma attende, e per questo al momento le tabelle del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ballerine, il via libera tecnico del Consiglio europeo allo scorporo dal patto di stabilità delle spese per la difesa. Via libera che non arriverà prima di un mese, con una serie di caveat finanziari che non sono indifferenti. Comunque l'obiettivo è salire nelle spese per la difesa di un punto di PIL dall'attuale 1,56% nelle spese militari che possono essere integrate nel sistema operativo della NATO, ed è quello sostanzialmente che chiede la Casa Bianca, anche se, come sapete, in maniera piuttosto erratica, perché prima voleva il 3%, adesso Trump ha detto che vuole il 5% di spese per la difesa in rapporto al PIL, che è un livello che tra l'altro non raggiungono nemmeno gli Stati Uniti. E a proposito di difesa europea, c'è un'intervista, mi pare interessante, di Libero, che realizza Elisa Calessi con Giuseppe Cossiga, ex parlamentare, già sottosegretario alla difesa, ora presidente della Federazione delle Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, per intenderci quella che era presieduta prima dall'attuale ministro Crosetto. E fa un po' i conti di quello che serve per la difesa europea: 400 miliardi e almeno 3 anni. Poi è chiaro che ci saranno degli step intermedi, no? Prima di arrivare a questo completamento, però da un po' la dimensione tanto dell'impegno finanziario quanto del tempo che si impiega per un'operazione di questo genere. 50 miliardi per l'Italia, calcola, e almeno fra i 3 e i 5 anni. In ogni caso, pensare che l'Europa possa assicurare la propria difesa prescindendo dalla NATO è irrealistico. Dice Cossiga e mette giù dei punti interessanti. Spesso si confondono l'esercito europeo con la difesa europea. Se per esercito intendiamo uno strumento di cui uno Stato si dota per difendere i propri cittadini, questo in Europa per ora non è possibile. Per avere un esercito comune è necessario non solo combattere con le stesse armi, non solo avere un comando unificato europeo, ma soprattutto un indirizzo politico comune. Su questo siamo molto lontani, perché l'Unione Europea non è un soggetto politico vero. Invece la difesa europea è un'altra cosa. Visto che facciamo parte di un'unione, possiamo essere più efficienti nell'assicurare la difesa che dobbiamo garantire ai nostri cittadini. In effetti, mettendoci insieme, possiamo essere più preparati e spendere meglio. Mi sembra interessante. Sempre a proposito di tensioni politiche, non è indifferente quella che contrappone il presidente della Regione Lombardia al Ministero della Salute. Ne scrive Francesco Moscatelli a pagina 15 della Stampa. Ospedali, lite a destra, è questo il titolo. Il riferimento è, lo ricordo ancora con quel pizzico di orgoglio di gruppo editoriale, il riferimento è a quelle tabelle che sono state pubblicate in apertura sul Sole 24 Ore 2 giorni fa in anticipo rispetto a tutti, e sono le tabelle del Ministero che classificano le regioni sulla base dei livelli essenziali di assistenza suddivisi su 3 comparti, che sono l'assistenza territoriale, gli ospedali e il terzo è la prevenzione. E il fatto che la Lombardia sia scesa in classifica nel complesso, sia al 6° posto, ha fatto infuriare Attilio Fontana. La Lombardia, proprio perché è la migliore, sta sulle balle a tutti. Continuiamo a ricevere da Roma attacchi ingiustificati per crearci difficoltà. Qui prima le cose le facciamo, in altre parti del paese se ne dicono tante. Quello che succede a Roma ci riguarda fino a un certo punto, anzi non vogliamo neanche pensare che ci riguardi, fino ad arrivare a quelle parole, Carmelo, le ripeschiamo quelle parole di Attilio Fontana al volo, se riesci, che sono no, inusuali anche per una persona normalmente posata come il presidente della Regione Lombardia.
Sì, sono cose assolutamente inaccettabili. Ripeto, fortunatamente poi un organismo internazionale ha smentito la fondatezza di questi dati. Sono tutte, se posso usare un termine giuridico, puttanate.
Se posso usare un termine giuridico, prego, Presidente Fontana, faccia pure, nessun problema. Ho trovato interessante su questo fronte il pezzo di Maurizio Crippa che troverete sul Foglio, che entra un po' nel dettaglio di questa supposta classifica, perché dice innanzitutto è una supposta classifica, nel senso che là la vera differenza è tra le regioni che sono sufficienti e le regioni che sono insufficienti in questi sistemi. Non solo... Il problema sono i parametri utilizzati, un punteggio in base a parametri specialistici, in qualche caso contestati anche dalla Valle d'Aosta. Dice, scrive Crippa, che la questione di carattere generale è che il trend per tutti è di miglioramento per quanto riguarda le prestazioni ospedaliere, mentre la sanità territoriale è a essere quella più spesso sotto standard, ovviamente con annose differenze fra regioni. Il discrimine vero dunque appunto è tra regioni sufficienti e non sufficienti. Uno spostamento di punti in classifica non conta troppo. La Lombardia ad esempio rimane una regione benchmark per l'accesso alla quota di premialità del Fondo Sanitario Nazionale. Il problema grave è di chi invece non ci arriva. E qui si viene al caso lombardo. Dismessi i toni gridati, dalla regione chiariscono che erano già stati chiesti miglioramenti sull'attendibilità dei parametri utilizzati. La bocciatura è respinta. C'è un miglioramento nell'area della prevenzione e quella ospedaliera rimane stabile a 86 punti. L'unica area che peggiora è quella distrettuale. E qui nasce l'arrabbiatura di Fontana contro i criteri cervellotici. L'unico indicatore negativo infatti è il tasso di ospedalizzazione in età infantile per asma e gastroenterite. Mi sembra di capire qual concetto sia. Se un bambino finisce in ospedale per asma e gastroenterite, evidentemente c'è qualcosa che non funziona nella sanità territoriale, perché quel bambino non deve finire in ospedale, ma deve passare o dalle case di comunità, che sono queste nuove strutture previste di fatto dai nuovi piani nel momento del Covid, oppure essere curati dal pediatra di base. In sostanza, se arrivano in ospedale c'è un problema di sanità del territorio. Introdotto unicamente per il 2023, si basa sul numero di schede di dimissione ospedaliera, ma spiega la regione: nel 2023 il fenomeno ha riguardato 1440 schede di dimissione su oltre 1,3 milioni di ricoveri, e verifiche fatte nel 2024 hanno evidenziato che circa il 50% di quelle schede era riconducibile a setting assistenziali differenti, quindi un dato ritenuto non pienamente rappresentativo. Il GR, ci risentiamo subito dopo.